Toc toc! È permesso? Sono Don Giuseppe! Sì, carissima famiglia, sono venuto a trovarti anche oggi! Grazie, grazie dell'accoglienza! Ma come sono contento di essere accolto in casa tua anche oggi! Come stai? Come stanno i tuoi bambini, i tuoi ragazzi più grandi? Come state voi, papà, mamma? Ah, magari il papà è già al lavoro. Beh, meno male, speriamo. E i nonni sono lontani da voi? Li sentite per telefono? O magari potete fare una videochiamata con Skype anche? Però, non è possibile incontrarsi, mi dispiace. Come vorrei abbracciarvi tutti, so che non si può. Però almeno attraverso la nostra radio possiamo lanciarci degli abbracci virtuali. Grazie, grazie che mi fate accomodare in casa vostra. Ci sediamo qui oggi sul divano insieme nel salotto. Con un po' più di calma, ieri ho dovuto fare le cose un po' più in fretta. Oggi invece mi intrattengo un po' più dolcemente con voi, perché ho piacere stare in compagnia e scambiare due parole. Soprattutto per riscaldare il cuore. Perché, vedete, abbiamo bisogno certo dell'aria aperta. Oggi non è una gran bella giornata, però si potrebbe ugualmente fare qualche passeggiata fuori, ma è ancora impedito. Abbiamo bisogno del lavoro, abbiamo bisogno dello stipendio mensile per andare avanti, abbiamo bisogno della scuola, abbiamo bisogno dello sport, abbiamo bisogno di andare a fare la spesa, abbiamo bisogno di tante cose, ma non dimenticatevi, abbiamo bisogno anche dello spirito. Abbiamo bisogno di quella realtà che ci riempie il cuore, ci riempie dentro e che ci permette di stare in piedi, sì, perché il sacco vuoto non sta in piedi. Provate voi a prendere un sacco vuoto e metterlo in piedi, ci sta? Se non è pieno, cade per terra. Così anche noi, se dentro, nella nostra mente, nel cuore, nei sentimenti, nell'anima, non siamo pieni di significati, di valori, non siamo pieni di una presenza che ci riempie il cuore e l'anima, che ci riempie la vita, è la presenza del Signore. Non riusciamo a stare in piedi, vuol dire che non abbiamo speranza, che non abbiamo futuro, che la nostra vita non ha prospettive, anzi l'ultima e l'unica prospettiva è quella della fine, della morte, che questa pandemia del coronavirus ci ha sbattuto in faccia così duramente. Noi invece siamo qui, proprio in questo tempo di Pasqua, a dire che non è l'ultima parola la morte, ma l'ultima parola è la vita, è la speranza e quindi la gioia. Basta ascoltare la sua parola. Sì, eccoci allora arrivati a questo momento, qui seduti comodi insieme nel salotto. Avete preso la Bibbia con voi dall'angolo della preghiera, mi raccomando, l'angolo bello. Ma oggi faccio una piccola digressione, inverto un po' le carte. Prima di questa parola che scalda il cuore, come ci diceva Gesù domenica ai due discepoli di Emmaus, mentre spiegava tutte le scritture, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, voglio raccontarvi la storia della santa di oggi. Sì, perché oggi la Chiesa ci fa fare una sosta in questo cammino pasquale, perché è la straordinaria festa oggi di Santa Caterina da Siena, una grande santa italiana, vergine e dottore della Chiesa, vi dirò come e perché, ma soprattutto è importante perché è patrona d'Italia ed Europa. Allora vorrei con voi cominciare ad ascoltare la vita di questa santa. Comodamente seduti la possiamo ascoltare. Caterina nasce a Siena nel 1347 dalla nobile famiglia dei Benincasa. Era una nobile. Ma attenti bene, a quei tempi le ragazze, le donne non potevano studiare. Verrà dopo, col Rinascimento, qualche donna privilegiata, ma fino a poco tempo fa, fino alla Seconda Guerra Mondiale, dopo l'ignoranza soprattutto del popolo, ma in modo particolare delle donne. Quindi a 6 anni però lei ha una visione che segna il suo destino. Le appare Gesù Cristo che la invita a seguirlo. L'anno successivo, a 7 anni, Caterina celebra le mistiche nozze con Gesù. Dice: io sarò sposa di Gesù. Non è uno scherzo, perché quando la vogliono sposare, lei sottolinea, ricorda i suoi genitori, il suo impegno già preso con Gesù, il suo sposo. E cosa fa? Non ha ancora compiuto i 15 anni, perché a quel tempo erano i genitori che decidevano chi una ragazza doveva sposare, erano matrimoni combinati, e anche da piccole dovevano essere già spose di eccetera eccetera. Non aveva ancora compiuto 15 anni quando, fedele alla promessa fatta al suo sposo Gesù, decide, per rifiutare di andare sposa a quello che i genitori avevano scelto per lei, decide di tagliarsi i lunghi capelli per diventare mantellata domenicana. Era una specie di consacrazione religiosa, ma laicale, ispirata al carisma di San Domenico. Non è il classico gesto di ribellione alla mamma che una ragazza fa a 15 anni. È una decisione maturata da tempo nella preghiera, nonostante la giovane età. Caterina alterna allora la vita di contemplazione, di preghiera, di amore totale al suo sposo Gesù, ha veramente dei momenti di misticismo, con l'assistenza ai malati e ai lebbrosi della sua città, Siena. E in un'epoca di lotte fratricide tra famiglie, promuove la concordia e la pace. Si raccoglie attorno a lei un gruppo di fedeli cui essa dedica innumerevoli lettere, le famose lettere che lei scrive a tutti. Dice: scrivo nel prezioso sangue di Cristo. Sono scritti indirizzati a re, nobili, prelati, monsignori e cardinali, umili padri di famiglia. Con le sue lettere raggiunge il Papa, che lei chiama il dolce Cristo in terra, che a quel tempo si trovava ad Avignone, in Francia, e lo spinge a ritornare a Roma. Gli dice: su, virilmente padre, che io vi dico che non vi bisogna tremare. Sogna e prega per una patria, l'Italia, che sia in pace, divisa e in guerra tra le diverse casate. E prega per una chiesa purificata, senza lusso, senza simonia e senza corruzione. Va ad Avignone per chiedere che il Papa si riconcili con Firenze, perché era stata scomunicata, e lo supplica di ritornare a Roma. Ma il Papa non vuole fare pace con Firenze, però in compenso Gregorio XI, il Papa, riprende, anche se un po' titubante, il cammino di ritorno a Roma. Ma quando torna a Roma scoppia uno scisma. È il tempo di un papa e di un antipapa, cioè la Francia elegge come antipapa Clemente VII, è proprio perché Papa Gregorio XI era andato via da Avignone. Insomma, a quel tempo, vedete, le divisioni e i problemi erano tanti. Caterina allora prende su e va a Roma per fare pace, riconciliare la chiesa, dove muore stremata dalle fatiche e dal dolore nel 1380, a soli 33 anni, cioè gli anni della vita di Gesù. E dirà: l'unica causa della mia morte è il mio ardente amore per la chiesa che mi consuma. L'amore al suo sposo Gesù era identico e tradotto nel suo amore per la sua sposa, la Chiesa. Nel 1939 Pio XI la dichiara patrona d'Italia insieme a Francesco d'Assisi. Paolo VI nel 1970 la proclama dottore della Chiesa. E nel 1999 Giovanni Paolo II la propone, assieme a Brigida di Svezia e a Edith Stein, compatrona d'Europa, vedete? Una umile, ignorante, illetterata, perché non aveva studiato. E lei scrive a re, papi, cardinali, notabili, umili padri di famiglia. Lei, nel suo epistolario, ha delle espressioni di alta teologia. Lei, nel famoso testo del dialogo della Divina Provvidenza, raggiunge livelli di misticismo nel contemplare il mistero della Santissima Trinità. Lei, illetterata, ignorante, ecco che cosa fa la fede e l'amore a Gesù in un'anima che si apre a lei con tutto il cuore. E Santa Caterina da Siena, a proposito, a buon diritto, è chiamata patrona d'Italia ed Europa, perché ha fatto di tutto per unire non solo l'Italia, ma anche l'Europa, nell'unica causa del regno di Dio, attorno alla pace, al bene comune. Come ne abbiamo bisogno di bene comune? Proprio in questi giorni il Papa lo ricorda continuamente. Ecco, è un esempio fulgido di fede e di amore. Questo ci aiuterà a capire tra poco il brano del Vangelo che ascolteremo. Eccomi a voi, allora, carissimi, avete la Bibbia? Oggi interrompiamo la lettura continua del capitolo sesto di Giovanni, perché è la festa di questa grande santa, Santa Caterina da Siena, patrona d'Italia ed Europa, vergine e dottore della Chiesa, dichiarata da Paolo VI, dottore della Chiesa, lei che era illetterata, per dire che la sapienza e l'intelligenza, doni dello Spirito Santo, fanno cose mirabili in chi si apre a loro. Ebbene, leggiamo il Vangelo di Matteo al capitolo 11, dal versetto 25 al versetto 30. Capiremo il perché di Santa Caterina da Siena. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. In mezzo alla folla che lo accalca e lo acclama, la folla fatta di gente umile e semplice, Gesù a un certo punto prorompe in un inno di lode al Padre, una bellissima preghiera che scaturisce dal profondo del suo cuore. E dice: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli». Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Ecco, carissimi, le cose che il Padre ha tenuto nascoste ai sapienti dotti perché non le hanno volute accogliere, sono quelle che invece sono rivelate ai piccoli, ai semplici, come Caterina da Siena, che era una semplice, ignorante, illetterata, come le donne del suo tempo che non potevano studiare. Eppure ha raggiunto livelli di sapienza e di intelligenza che neanche i teologi più grandi a volte hanno raggiunto. Cosa vuol dire? Al tempo di Gesù, Gesù esprime questa preghiera al Padre nel contesto in cui ha visto che i capi dei giudei, del suo popolo, gli scribi, i farisei, i dottori della legge, quelli che conoscevano tutta le scritture a menadito, non credevano. Abbiamo sentito nel dialogo con Nicodemo, adesso nel dialogo sul pane di vita, il capitolo sesto di Giovanni, come i giudei e i galilei non credono. Credono piuttosto Mosè, a quello che lui aveva fatto, dando la manna, dice: ma io qui vi ho dato da mangiare più di 5.000 persone, non credete, volete ancora dei segni? Vedete, non è il molto sapere che genera la fede, ma il molto amare. Cioè fidarsi, perché l'atto d'amore è un atto di fede e l'atto di fede è un atto d'amore. Allora, oggi vogliamo sottolineare che l'atto di fede è come quello di un bambino che deve imparare a camminare e si fida della mamma e del papà che lo tengono su perché possa imparare a fare i primi passi. Qualsiasi cosa la mamma e il papà gli dicono, lui si fidano perché? Perché sa che la mamma e il papà vogliono il suo bene, lo amano. E lui si fida della mamma e del papà perché li ama, vuole il loro bene, perché sa che loro lo amano. Questo è la dimensione di fede, questo è il rapporto di fede. È un rapporto d'amore, di fiducia, di completo abbandono nelle mani del Padre, perché so che Dio, mio Padre, mi ama e insieme a Dio mi ama Gesù. Lui ha dato il suo figlio per me sulla croce. Il Vangelo di ieri diceva: bisogna credere a colui che il Padre ha mandato, che è Gesù. Io sono il pane vivo che viene dal cielo. Quello che nutre, quello che sfama, quello che disseta la fame e la sete. Anzi, chi crede in me non avrà mai più fame, non avrà mai più sete. Mai. Allora, se noi vogliamo comprendere qualcosa del pane di vita che Lui ci vuole dare e che domani continueremo a scoprire, è indispensabile avere questa fiducia, questa fede degli umili, dei semplici, dei piccoli, di quelli che si fidano della parola di Gesù. Ecco perché il segno da mettere oggi nell'angolo della preghiera, che avete già messo, ma che è da mettere in evidenza ancora di più, è la candela accesa. Un bel cero acceso, non soltanto una candelina. Dovete metterlo in mezzo all'angolo della preghiera, in mezzo alla tovaglia dove ci sono tutti gli altri segni, che splenda davvero. Oppure, ancora meglio, fare una bella lanterna, una fiaccola. Prendete un vasetto di vetro, di marmellata, un vasetto di confettura, un vasetto dove c'erano i funghetti, i carciofi o addirittura il plasma per i bambini più piccoli, e in mezzo, dentro questo vasetto, metteteci una candela alta, in modo che faccia luce continuamente tutto intorno attraverso il vetro, o un lumino, se non li avete venite in chiesa, i lumini ci sono, a prenderla, e in mezzo. Oppure costruite delle lanterne, andate dai cinesi a prendere le lanterne e poi accendetele e fatele partire nel giardino delle vostre case, il segno della luce della vostra fede. Abbiamo messo alla porta centrale della nostra chiesa il cero pasquale acceso in questo tempo di Pasqua, che è il segno della presenza di Cristo risorto. Quella luce accesa la notte di Pasqua nelle tenebre vince la luce, Gesù risorge, è la vita che vince la notte della morte, delle tenebre, ma è la fede, la luce della fede. Però vedete, la luce della fede, la luce della Pasqua non è un fuoco enorme, Certo, un cero importante, grosso, ma è sempre una fiammella, anche quello esposto sulla porta centrale della chiesa. Davanti ai colpi d'aria rischia di spegnersi, di morire. Non solo, ma semplicemente davanti al passaggio delle auto. O se io vado lì e parlo e soffio, si può spegnere. È una fede comunque resistente che attraversa i pericoli e le crisi del tempo, della storia, della nostra vita, e resiste. È una fiamma che non si spegne mai. Continuamente c'è qualcuno che l'accende. Non solo. Non è una luce abbagliante come quella dei fari abbaglianti delle auto o dei fari a LED che illuminano i palazzi dei nostri monumenti oppure le discoteche, i teatri, eccetera, eccetera. No. Come segno pasquale noi mettiamo una luce debole, una luce fragile, come è la nostra fede. La luce della Pasqua, la luce della fede, ha bisogno di essere continuamente alimentata dalla cera. Quando finisce la cera, finisce la luce. Oppure anche la cera liquida, come abbiamo il nostro cero pasquale con la cera liquida, poi finisce, devo alimentarla. Cioè è una luce, quella della fede, che ha bisogno di essere continuamente alimentata, alimentata dalla parola, dalla scrittura, che fa ardere il nostro cuore di amore. È una luce, quella della fede, che ci apre all'amore del Signore. È una luce che ci viene data dal Padre per mezzo del Figlio. Nessuno, dice Gesù, conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. È una luce, quella della fede, che ci viene data, è un dono. Lo scopriremo nel proseguo del discorso sul pane di vita. Il Padre solo può dare questa luce, attirando gli uomini a sé per mezzo di Gesù, il quale sarà innalzato da terra, e quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Sembra quasi che Gesù ci voglia dire, voi che siete stanchi e oppressi da questa situazione emergenziale del coronavirus, che siete chiusi in casa, che non potete andare a scuola, non potete andare a giocare, non potete fare sport, andare a lavorare, andare fuori a passeggiare, eccetera, eccetera, siete stanchi e oppressi. Venite a me, io vi darò ristoro. Ecco la fede che cosa fa. In questa situazione così grave, come anche i cristiani dei primi secoli perseguitati o perseguitati nelle carceri, pensate a quelli del Vietnam, a quelli del Gulag russo, sovietico, eccetera, eccetera, ma quelli della Siria, quelli dell'Afghanistan, in ogni parte del mondo anche oggi. Stanchi e oppressi, ma non depressi. Ecco che cosa fa la fede. Una luce resistente che può sempre essere debole, minacciata, anche perseguitata, ma non crolla mai, perché è fondata sulla forza della parola del Signore, sul dono del Padre, su Gesù che ci dà ristoro. Imparate da me che sono mite e umile di cuore e trovate ristoro per la vostra vita. È una fede umile quella dei cristiani, ma è una fede resistente, una fede che non crolla mai. Allora mi raccomando, per comprendere il pane di vita, per comprendere l'acqua di vita, il dono del battesimo, il dono dell'Eucaristia, il dono dei sacramenti, il dono della Chiesa, il dono della vita nuova, il dono del regno di Dio che Gesù è venuto a portarci, e tutti i doni di Dio, per comprendere semplicemente il senso della vita e della morte e tutta l'umanità, il cosmo intero, ho bisogno solo del dono della fede. Questa fiamma che sempre deve ardere e non spegnersi mai, e che resiste nonostante le tempeste della vita, perché è fondata sulla roccia, che è Dio Padre, il Figlio Gesù, nello Spirito, e mi viene data continuamente, anche se dovesse spegnersi, perché io posso accenderla, a quella del fratello e della sorella, e insieme ai fratelli e alle sorelle, alla Chiesa, che questa fede non si spegnerà mai. Sempre debole, minacciata, ma mai finirà. Allora mi raccomando, mettete al centro dell'angolo della preghiera una bella candela, addirittura fate un vasetto di vetro con dentro una bella lampada, addirittura se l'avete, una lanterna, perché tra poco vi spiegherò la storia della lanterna. A tra poco. Allora, avete trovato la lanterna? Beh, magari non l'avete, ma magari in garage, dai nonni, provate a trovare le lanterne vecchie che avevate, mettetele sul tavolo al centro dell'angolo della preghiera, dell'angolo bello, o addirittura andate dai cinesi a prenderne una, tanti quanti sono i bambini, e poi fatele volare, è la luce della fede che deve andare nel mondo e brillare e illuminare tutti, come quella di Santa Caterina da Siena. Lei piccola, umile, 33 anni di vita, lei così ignorante, dottore della Chiesa, che ha salvato l'Italia e l'Europa nel suo tempo. Questo fa la fede. Il mondo non la conosce, magari non ci crede, ma è lei che ha fatto questo, in forza del dono della fede che gli aveva dato il Padre e Gesù. Allora, carissimi, mi raccomando, adesso vi voglio raccontare la storia della lanterna, per capire la bellezza di questa luce della fede e dell'amore, come per Santa Caterina da Siena. La piccola Anna era una bambina felice, prima di tutto perché era una principessa, in secondo luogo perché era molto amata dalle mamme, dalla mamma e dal papà, che naturalmente erano un re e una regina. Ma nell'ombra tramava il generale Bombarda. Da tempo cercava di impadronirsi del trono e un giorno il suo sinistro piano sembrò realizzarsi. Il re e la regina furono convocati dall'imperatore nella capitale dell'impero. Era un viaggio lungo e sarebbe durato alcuni mesi. Anna avrebbe voluto accompagnare i genitori, ma la mamma fu irremovibile. Non se ne parla neanche, il viaggio è lungo e faticoso e tu perderesti almeno 3 mesi di scuola. Rimarrai qui e ti comporterai da brava bambina. Negli occhioni della bambina spuntò una grossa lacrima. Il re, il papà, si intenerì e prese una lanterna con 4 angeli d'argento sul manico e la diede alla piccola. Anna tirò su con il naso e strinse la lanterna al petto. Poi corse ad accenderla in cucina. Da quel momento non abbandonò più la sua lanterna. Appena il re e la regina sparirono con il loro corteo all'orizzonte, il generale Bombarda fece imprigionare il primo ministro e mise i suoi sgherri a guardia della capitale, prendendosi così il potere. Poi decise anche di far sparire la principessa, la piccola bambina Anna. Diceva: potrebbe rovinarmi i piani, la gente è affezionata alla famiglia reale, la piccola Anna deve scomparire. Chiamò il suo luogotenente e gli ordinò di portare la principessina nella grande foresta e abbandonarla nella parte più pericolosa, dove vivevano orsi e lupi famelici. Il luogotenente propose ad Anna una gita. La bambina non stava in sé per la gioia, aspettava solo una gita. Stringendo la sua lanterna accesa, seduta sul cavallo del luogotenente, percorse campi e villaggi. I contadini che la riconoscevano la salutavano e lei ricambiava agitando la mano. Poi il cavallo si inoltrò nella scura e terribile foresta, dove pochissimi coraggiosi osavano avventurarsi. La piccola Anna lanciò qualche strillo di paura. Una volpe attraversò il sentiero disturbando il cavallo. La bambina osservava le evoluzioni degli scoiattoli e non si accorse che il sentiero era ormai sparito da tempo. Il volto del luogotenente si era fatto duro e i suoi occhi erano pieni di rimorso. In una minuscola radura, al piede di grandi faggi intricati, il soldato fermò il cavallo, sollevò Anna e la posò per terra. Il luogotenente mormorò dicendo: «Mi dispiace, principessina, ma devo ubbidire agli ordini». Spronò il cavallo e in un attimo scomparve nel labirinto degli alberi. «Sir Jeremy, la prego, mi aspetti!» gridò Anna. Ma nessuno l'ascoltò. Quando svanì l'ultimo tonfo soffice degli zoccoli del cavallo, la bambina fu avvolta dal silenzio. Un silenzio strano, pieno di oscure minacce. Fra gli alberi un animale ringhiò. Qualcosa frusciò tra le foglie secche. Le ombre della notte calavano rapidamente, mentre il cielo si caricava di grossi nuvoloni. Anna si accoccolò nell'incavo delle radici di un faggio e strinse ancor più la lanterna. Presto la debole fiammella rimase l'unica fonte di luce nella foresta sempre più oscura, l'unica fonte di coraggio e di speranza per la bambina. Un rumore felpato fece improvvisamente alzare il capo alla bambina, che si trovò faccia a faccia con un lupo dai fianchi magri che la fissava con i maligni occhi gialli. Anna alzò istintivamente la lanterna come fosse uno scudo. Il lupo, che stava allungando il muso per fiutare, si abbrustolì i baffi e il pelo del muso, guaì per il dolore e scappò come se avesse incontrato un drago sputafiamme. «Grazie!» sussurrò la bambina alla sua lanterna. Gli alberi furono presi da un improvviso fremito e presto un vento violento cominciò a scuoterli. Scoppiò la bufera, folate d'aria prepotente e di pioggia si insinuavano tra i rami e sferzavano senza pietà la povera Anna. Bagnata e intirizzita, la piccola difendeva come poteva la fiammella della sua lanterna. Invano. Ad un certo punto, con un debole crepitio, la fiamma si spense. Oh no! La bambina ora si sentiva veramente sola. Si alzò e cominciò a vagare fra gli alberi. «Per piacere, aiutatemi a riaccendere la mia lanterna!» gridò rivolta alle nuvole. I nuvoloni risposero con una scarica di fulmini e lampi, ma le saette del cielo sono troppo violente e non servono per accendere una piccola lanterna. La bufera si acquietò con la stessa rapidità con cui era arrivata. Il buio divenne impenetrabile. Alcune piccole luci danzarono fra i cespugli, erano le lucciole. Anna corse verso di loro e implorò: «Per favore, datemi un po' di fuoco per riaccendere la mia lanterna». Ma le lucciole dissero: «È impossibile. La nostra luce serve soltanto a noi, non può accenderne nient'altro». Delusa, la bambina riprese a cercare. Chiese ad un gufo che la guardava dall'alto di una quercia con i suoi grandi occhi gialli che brillavano nella notte di darle un po' della sua luce. Ma per tutta risposta il gufo chiuse gli occhi. Spuntò una falce di luna. Anche a lei la bambina chiese un po' di luce per la sua lanterna. La luna si coprì ben bene con una nuvola spessa e soffice perché si era presa il raffreddore. Anna si abbandonò contro un tronco e cominciò a piangere. Nessuno mi può aiutare a riaccendere la mia lanterna. L'alba riempì la foresta di ombre violacee. Gli scoiattoli presero a squittire e un picchio ricominciò a picchiare in modo forsennato. Anna si svegliò e ritrovò la paura e la desolazione della notte. Ricominciò a camminare senza sapere da che parte dirigersi ed ecco che lontano tra gli alberi vide una piccola luce che appariva e spariva, si alzava e si abbassava. Una luce! Senza preoccuparsi di eventuali pericoli, si mise a correre verso la luce. «Ehi, ma chi sei tu? Che cosa ci fai qui?» Era un ragazzo con un grosso cesto in una mano e una piccola lanterna nell'altra. Fissava la bambina a bocca aperta. «Mi chiamo Anna, Sir», disse educatamente la principessina. «Mi sono persa nel bosco!» «Ti sei persa davvero?» rispose il ragazzo. «Il villaggio più vicino è a 2 giorni di marcia?» «Per piacere», chiese la bambina, «riaccendi la mia lanterna!» «Ma certo!» Il ragazzo avvicinò la sua lanterna a quella della bambina. La fiamma tossicchiò un poco e poi riprese a risplendere. «Per fortuna che hai trovato me», disse il ragazzo. «Sono il solo ad arrivare fin qui. Non l'ho mai detto neppure a mio papà. Tutte le mattine di buon'ora esco a raccogliere legna per la colazione dei miei fratellini», spiegò il ragazzo. «Io sono il figlio maggiore del guardaboschi del re», aggiunse fieramente. «Sono felice di averti incontrato, milord», disse Anna con un inchino e raccontò la sua storia. Il ragazzo l'ascoltò sbalordito e poi la prese per mano e l'accompagnò verso la sua casa. «Mio padre troverà la soluzione giusta, non temere». La piccola Anna guardava la sua lanterna accesa e non aveva più paura. Ora era sicura che tutto sarebbe finito bene. E così fu. Ecco, carissimi, la storia della piccola lanterna che ha custodito Anna e anche questo ragazzo. Nei momenti più duri, nei momenti più tristi, la lanterna è quella che permette ad Anna di sperare. La lanterna è segno della luce che il papà gli aveva consegnato, segno dell'amore dei suoi genitori. La luce dell'amore del papà, della mamma, la luce della fede, della fiducia che il papà e la mamma avevano in lei, che lei aveva nel papà e nella mamma, e quella che l'ha permesso di resistere al fulmine, di quello di permettere di resistere al lupo, di resistere alla burrasca. Aveva incontrato delle false luce, quella dei fulmini, le lucciole, il gufo, la luna, non possono accendere la lanterna di Anna. Solo quella di un altro ragazzo, dei fratelli, delle sorelle che rimangono fedeli al re. Quello era il figlio del guardaboschi del re. Anna verrà accolta nella casa del re. Anche noi, per essere sicuri della luce della fede, dei fratelli nella fede, dobbiamo rimanere nella casa del re, che è la sua comunità, la Chiesa, dove la fede non verrà mai meno fino alla fine del tempo della storia, quando entreremo non più nella fede ma nella visione, dove vive la luce che viene data dal Padre, da Dio Padre ad ognuno di noi, la luce della fede. Chi può veramente riaccendere la nostra lanterna di luce, di fede, di amore? Solo Dio Padre, per mezzo di Gesù, nello Spirito, nella sua comunità, la Chiesa. Ecco perché, carissimi, oggi è importantissima la lanterna. Fate una lanterna, andate dai cinesi a comprarla, mettetela al centro dell'angolo della preghiera, l'angolo bello, voglio vedere le bellissime lanterne, fatemi una foto, mandatela su Radio Alfa, diretta @radioalfanet.it, mandatela ai catechisti e alle catechiste. Impariamo da Anna a tenere stretta al cuore la luce della fede, la lanterna, sempre esposta ai rischi e ai pericoli, anche alle opposizioni, al male della vita, alle tempeste della vita come questa emergenza. Ma nella misura in cui rimarremo insieme, uniti come fratelli e sorelle, non si spegnerà mai, potremo sempre riaccenderla al fratello, alla sorella, nella comunità, dove risplende la luce gloriosa del Cristo risorto. Bellissimi, Santa Caterina da Siena ci dice che in mezzo agli sconvolgimenti del suo tempo, perfino un antipapa, la sua luce piena di fede e di amore è stata quella che ha salvato l'Italia e l'Europa. Non c'è tempesta che regga di fronte alla fede, come quando Pietro e gli altri apostoli erano in mezzo al mare di Galilea in tempesta, hanno gridato e Gesù è camminato sulle acque, è salito sulla barca e ha messo a tacere tutto. Ricordiamoci che in mezzo a questa burrasca l'unica cosa che conta è la luce della fede. Potrà sembrare sempre debole, ma è resistente, più resistente di una roccia. L'importante è mantenerla e coltivarla laddove rimane sempre accesa, nella comunità cristiana. A tra poco! Ed eccomi a voi, carissimi sposi, papà e mamma, marito e moglie, voi che siete chiamati a tenere accesa la luce della fede, la lanterna nella vostra famiglia, anche attraverso le burrasche della vita, quante ne avete incontrate, ma soprattutto siete chiamati a tenere accesa la luce del vostro amore, del vostro rapporto di coppia. E in questi giorni vi sto cercando di incoraggiare, a dire parole belle, buone, incoraggianti, imparare a voi, a incoraggiarsi sposi a vicenda. Dice la lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 29: quando è necessario, dite parole buone che facciano bene a chi le ascolta. Insomma, non tutti sono istintivamente bravi a incoraggiare. A volte ci sono dei caratteri che sono più propensi al pessimismo o alla negatività. Per questo voglio offrirvi alcune indicazioni pratiche che vi aiutino ad accrescere la forza delle vostre parole positive. In questi giorni voglio insegnarvi ad incoraggiare. Primo, innanzitutto dovete esprimervi in modo semplice. Alcune persone ritengono che per incoraggiare il loro interlocutore debbano usare parole fiorite, molto elucubrate, che devono andare a prendere spunto da chissà quale autore. È invece meglio usare parole semplici, dirette, sentite, che vengano dal cuore. Il vostro coniuge apprezzerà il sincero sforzo che spendete per esprimere il vostro incoraggiamento. Primo allora, esprimervi in modo semplice, parole semplici che vengono dal cuore. Secondo, dite sempre ciò che pensate. Cioè, incoraggiare non significa mentire o esagerare o diminuire affinché il vostro coniuge si senta meglio, cioè fare finta, fingere, non dire la verità. No, bisogna dire la verità. Se non siete sinceri, ne siete consapevoli sia voi sia il vostro coniuge, lo capisce subito. È dunque meglio un complimento piccolo ma sincero di un panegirico menzognero. Non dire cose false, ma cose vere. Questo è il secondo punto. Infine, il terzo punto per incoraggiarsi a vicenda è quello di concentrarsi sul nostro coniuge, non su noi stessi, ma sull'altro. Cioè, cerco di mettermi dal punto di vista dell'altro, penso all'altro, sento l'altro, non me stesso, le mie esigenze, ma le esigenze dell'altro. Se il vostro coniuge tende a rinviare subito il complimento a voi, dicendo «Oh, io in questo ambito, o meglio, tu sei molto migliore di me», ribadite che ritenete che sia lui a meritarlo. Cioè, il processo dell'incoraggiamento non si concentra su noi stessi, ma sul nostro coniuge. Insomma, il versetto della lettera agli Efesini che abbiamo letto ci dà un'importante indicazione. Dobbiamo dire parole buone che facciano bene a chi le ascolta e siano di incoraggiamento. Se vi comportate così, il vostro coniuge riceverà senz'altro ottimismo e il vostro matrimonio crescerà e sarà una benedizione. Quindi, esprimersi in modo semplice, parole semplici, due, parole vere, pensate davvero, tre, concentrarsi sull'altro e non su se stessi. Allora prego con voi così. Signore Gesù, mentre cerco di incoraggiare sempre meglio il mio coniuge, ti prego di aiutarmi a ricordare le tre idee che ti ho appena offerto. Voglio che esprimere parole incoraggianti diventi un'abitudine per me, perché so che tu ne sei compiaciuto e che in questo modo il nostro rapporto di coppia può crescere. Amen. Ed è arrivato il momento della preghiera insieme, allora ci mettiamo tutti insieme per la comunione spirituale. Se ci fosse qui Santa Caterina da Siena, sarebbe felicissima di fare la comunione spirituale con noi, come faceva lei frequentissimamente, innamorata del suo Signore Gesù, che esprime l'ardente ardore d'amore che ci lega a Gesù. ma anche lei che è in paradiso adesso l'ascolta e vive con noi questo momento di preghiera. Sapete, nei secoli passati non si faceva sempre la comunione sacramentale. Andavano a messa, ma la gente non la faceva. È stato con San Pio X, agli inizi del 1900, che ha dato la possibilità di fare la prima comunione, come aveva già sperimentato quando era vescovo a Mantova, sapete? Quindi è relativamente poco il tempo in cui si fa così abbondantemente la comunione sacramentale. Molto di più i cristiani facevano la comunione spirituale quando andavano in chiesa, e una volta all'anno la comunione pasquale, però era molto preparata. Beh, comunque si cresce nel cammino di fede, eh? Facciamo allora la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. A tra poco, carissimi, per i nostri defunti. Eccomi, carissimi, ringraziamo il Signore. Oggi non abbiamo portato al Camposanto nessun fratello, nessuna sorella, ma i nostri cari defunti sono sempre con noi. Spero che li abbiate messi nelle immagini anche lì nell'angolo della preghiera. Siamo in questa comunione profonda, la comunione dei santi, in forza del battesimo che ci unisce e dell'Eucarestia che ci ha nutriti in terra. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Eccomi allora, vi saluto e vi do la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. State in pace, andate in pace, mi raccomando, non spegnete la luce della fede.